my days in the New Jerusalem.
You know,
story starts in Hooterville. Grew up next to Ivy Hill when kids were stealing quarter bills for fun. Killed a guy and caught a pawn. Rode a mongoose till it's dark. Watching kids show off the stolen ones.
E allora bene, di nuovo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, questo è Silenzio Assordante, ve l'abbiamo annunciato nel brevissimo sommario della puntata di oggi. Siamo in studio con due compagne dell'assemblea parenti e solidali delle persone detenute, un'assemblea che è nata in seguito alle rivolte del 2020 nelle carceri di questo paese, e l'abbiamo accennato, insomma, è una delle assemblee, dei collettivi che proverà a rotazione a partecipare a Silenzio Assordante con momenti di approfondimento, analisi, ma anche col tentativo di lanciare degli appuntamenti di lotta, altrimenti con le analisi ci famo davvero poco. Io lascio la parola a voi, così magari presentate il tutto molto meglio di me. Io mi metto qua quasi in semi silenzio, e tra l'altro questo format di trasmissione prevede anche che le persone che partecipano scelgano la musica. In questo caso avete scelto due tracce che poi faremo ascoltare e che sicuramente saranno molto più gradite delle mie solite selezioni, quindi a voi la parola.
Grazie, allora buon pomeriggio. Intanto insomma, sì, appunto, facciamo parte dell'assemblea parenti e solidari delle persone detenute, e ci ha fatto molto piacere, insomma, ricevere questo invito a partecipare un po' più attivamente alla trasmissione, anche se abbiamo portato solo due tracce, insomma, faremo di meglio. E allora volevamo, insomma, vabbè, la nostra assemblea tenta dal marzo del 2020 di tenere un po' dei fili tra chi sta in carcere e chi sta fuori, e di appunto intessere delle relazioni e delle comunicazioni per evitare appunto che il carcere cada nell'ombra e sia insomma un buco nero di cui non si sa nulla. In questo anno e mezzo abbiamo cercato appunto di instaurare dei contatti con le persone carcerate attraverso varie modalità, attraverso la corrispondenza, attraverso dei saluti e dei presidi, e infatti proprio di questo volevamo parlarvi, perché domenica ci sarà un appuntamento. Dalle 10 saremo nel parchetto di via Elena Brandizzi Gianni, davanti alla sezione maschile del carcere di Re Bibbia. E è un appuntamento in cui pensiamo che sia importante essere presenti per sicuramente intanto portare dei saluti. Ci sarà come sempre il microfono, quindi invitiamo i parenti, le persone care a partecipare, anche semplicemente per appunto attraverso il microfono mandare un messaggio di vicinanza. E l'altro, diciamo, motivo per cui saremo lì è quello di rivisibilizzare un po' quello che è successo appunto dopo le rivolte, cioè il modo in cui lo Stato ha cercato e cerca appunto di reprimere qualsiasi espressione appunto di ribellione. Infatti lunedì ci sarà un'altra udienza del processo di primo grado in cui sono coinvolte 46 persone del carcere di Re Bibbia. E non è la prima udienza, ce ne sono state già alcune, e tra l'altro i processi si svolgono nell'aula bunker, che è un'aula dalla quale, insomma, è impossibile farsi sia vedere che sentire, ed è per questo che abbiamo scelto di questa volta andare davanti al carcere, perché ci piacerebbe che appunto questa voce, insomma, collettiva di supporto e solidarietà arrivasse sicuramente a tutte le persone detenute, ma anche a coloro che appunto andranno a processo lunedì. diciamo, per parlare di processi chiaramente dobbiamo fare un passo indietro e risalire a quel marzo del 2020. Insomma, ricorderemo tutti, era un periodo in cui non si parlava d'altro che di Covid e in cui si iniziavano a prendere le prime misure. Chiaramente queste notizie arrivavano all'interno del carcere, in cui però non veniva attuato nulla, nessuna misura preventiva. Le cose accadono all'improvviso, perché da un giorno all'altro l'amministrazione decide di non far più entrare nel carcere le persone care, le persone delle associazioni, insomma tutte le persone che non includevano i lavoranti, e quindi di conseguenza bloccare i colloqui. I colloqui, insomma, lo immaginiamo, lo sappiamo, sono uno dei pochi momenti di socialità con le persone care che sono fuori, di contatto sia appunto attraverso la voce, attraverso il corpo, e quindi questo è stato il motivo che ha fatto poi scoppiare una serie di rivolte. È stato un evento abbastanza eccezionale, perlomeno negli ultimi, se pensiamo agli ultimi anni, perché sappiamo benissimo che i momenti di protesta e resistenza all'interno del carcere sono quotidiani, e molti non arrivano sui giornali. Ecco, la maggior parte delle forme di protesta non arriva sui giornali. Questa è stata una sono state delle rivolte che in contemporanea sono avvenute in tantissime carceri, centinaia di persone si sono ribellate, hanno insomma fatto sentire in maniera concreta la rabbia rispetto al fatto che non venisse minimamente considerato il rischio che stavano vivendo, perché mentre in tutta Italia e insomma poi in tutta Europa si attuava il lockdown, misure insomma per evitare il contagio, all'interno del carcere i secondini, insomma le persone che ci lavorano, continuavano ad entrare ed uscire tranquillamente. Le uniche persone alle quali era impedito l'accesso erano appunto i parenti. Oltretutto, inizialmente non c'erano neanche mascherine, tanto che alcune persone con cui abbiamo parlato ci hanno raccontato che nei primi giorni l'indicazione che venne data ai secondini fu proprio di non indossare la mascherina, per non alzare il livello di attenzione e di paura rispetto a questa cosa. Ecco, lo Stato ha risposto a queste rivolte in maniera ferocissima. Ci sono stati 14 morti in Italia, 9 di questi sono stati a Modena, e a giugno un giudice di Modena ha archiviato il fascicolo delle indagini che erano state aperte per capire chi fossero i responsabili, no, di questa strage. Quindi lo Stato ha deciso che non ci sono responsabili per la morte di 14 persone, che queste persone sono morte di overdose e che sostanzialmente se la sono cercata. Ecco, quindi mentre chi era responsabile di queste morti, quindi la responsabilità non è stata minimamente cercata, dall'altro lato sono iniziati processi che hanno visto coinvolte le persone detenute che si sono ribellate, appunto, che hanno messo in campo queste rivolte. Sono tantissime appunto le persone a processo. A Roma ce ne sono 46 accusate di devastazione, saccheggio, violenza. Sono reati per i quali sono previste pene molto pesanti, che chiaramente si aggiungerebbero alle pene che già stanno scontando. Ci sono da novembre è uscita, insomma, arrivata la notizia che ci sono altri 70 indagati nel carcere di Sant'Anna, proprio nel carcere di Modena, dove appunto sono morte quelle 9 persone di cui parlavamo. Ci sono 49 persone a processo a Bologna, e a Milano sono già arrivate le prime condanne. L'unico carcere in cui sono stati tutti assolti è il carcere di Frosinone, ma appunto sono stati assolti, il processo non è stato archiviato. Sono appunto due procedure un po' diverse che ha deciso di seguire appunto lo Stato e il sistema di giustizia rispetto a quanto è successo. perché lo Stato ha voluto reprimere in maniera così forte le rivolte, sia mentre accadevano con le violenze che poi sono uscite fuori anche a Santa Maria Capua Vetere, ma uno tra i tanti, e diciamo post attraverso i processi, perché chiaramente è stato un fatto eccezionale che secondo lo Stato non deve assolutamente ripetersi. Si sono ribellate centinaia di persone, sono state messe diciamo danneggiate tantissime strutture, e tant'è che diciamo verso la fine di gennaio del 2021 è uscita proprio una circolare del Ministero dell'Interno, del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, in cui sono state pubblicate una serie di linee guida per pianificare interventi a seguito di manifestazioni di protesta e disordini negli istituti penitenziari. Quindi quello che è successo ha fatto molta paura e come dire, si è cercato e si sta cercando di reprimere qualsiasi futura ribellione che possa essere di appunto un livello così alto e che possa essere così capillare, no? Come sono state le rivolte. E possiamo forse fare una pausa musicale?
Mazza, pensavo l'occhiolino fosse così d'intesa su quello che dicevi, invece
Okay.
No, giustamente rispetto dei tempi radiofonici ci ascoltiamo una vostra scelta musicale, dai.
Mi affacciai alla finestra. Quel pezzetto di strada che riuscivo a vedere, quella spanna di libertà fisica, produsse in me la nostalgia dei tempi trascorsi, già morti, ma che resuscitavano nella mia memoria quel frammento di vita, quei cittadini che passeggiavano indifferenti per la strada. Tutto mi ricordava che io ero solo un numero, un uomo rinchiuso, seppellito a vita in un mondo di cemento armato, popolato di sbarre di ferro, un mondo di miseria, in cui la vita scappava tra un appello e l'altro, in cui l'occhio indecente del secondino scrutava l'interno della tomba per verificare se continuavo a stare lì. Se per voi giustizia significa un equilibrio statico favorevole ai potenti, per mezzo di un sistema di garanzie, benefici e tranelli giuridici, ma rigido e severo con noi che non abbiamo mezzi economici per difenderci, allora non aspettatevi che io creda in questi metodi e che resti a braccia incrociate mentre decidete sulla mia vita. Per me c'era ancora, malgrado tutto, un senso per continuare a vivere al margine della legge e di un sistema così marcio. La dignità. la dignità di vivere a testa alta, la dignità di sbagliare e ad accettare i propri errori, la dignità di essere un uomo libero nel cui cuore c'è ancora spazio per la speranza e l'amicizia.
Ok, torniamo in voce su Radio Onda Rossa, parliamo di carcere, parliamo di un appuntamento che ci sarà domenica dalle ore 10 in Viale Labrandizzi Gianni davanti alla sezione maschile del carcere di Rebibbia. Abbiamo provato a insomma ricapitolare in maniera molto breve tutto quello che è successo da un anno e mezzo ad oggi, diciamo dal punto di vista delle proteste da un lato e della repressione dello Stato dall'altro. Diciamo che la gran parte dell'attenzione è stata rivolta appunto all'aspetto repressivo delle rivolte delle persone detenute, ma in realtà quello che è il motivo per cui si sono ribellate, cioè la sicurezza, la libertà, la sanità, tutto questo è sempre rimasto diciamo nel silenzio. La sanità appunto è gestita a livello regionale, quindi a Roma sono le ASL ad essere responsabili della appunto gestione sanitaria, l'ASL Roma 1 per quanto riguarda Regina Coeli e Roma 2 per quanto riguarda Rebibbia, e in questo tempo l'assemblea, ma tutte i parenti, le persone che appunto cercavano di intervenire in questa situazione sono andate più volte a chiedere conto di un mancato intervento, perché poi appunto dopo la repressione delle rivolte in realtà la situazione è stata gestita con chiusura di tutti i momenti di socialità, impossibilità di lavorare per chi appunto aveva un lavoro, e oggi sappiamo che il vaccino, come dire, è stato utilizzato, e questo anche potremmo dire al di fuori del carcere, come unico strumento per mettere tutto a tacere e dire che comunque si è intervenuti a livello sanitario sul carcere, perché ad oggi è l'unica misura che è stata messa in campo. Tra l'altro si potrebbe ragionare sulla appunto scelta o non scelta che hanno avuto rispetto al vaccino, in quanto fin da subito è stato chiaro che chi non si fosse vaccinato o vaccinata non avrebbe avuto accesso al lavoro, non avrebbe avuto accesso ai colloqui diciamo senza il vetro, senza il plexiglass, quindi immaginiamo che dopo un anno di chiusura totale di colloqui in videoconferenza, senza la possibilità di vedersi e di toccarsi, immaginare di continuare così insomma, sarebbe stato molto difficile. Per cui insomma ad oggi la maggior parte delle persone detenute sono vaccinate, a parte chi non può farlo per appunto per altre patologie, ma per il resto nessun altro intervento è stato attuato, nessun altro intervento di prevenzione. Tra l'altro proprio ieri a Taranto c'è stata una rivolta, un tentativo di rivolta per un focolaio. Era diciamo tanto che non sentivamo parlare di focolai in carcere, mentre insomma ci ricordiamo che lo scorso inverno ci sono stati tantissimi focolai in giro per le carceri, e appunto Taranto è uno dei carceri più affollati d'Italia, e in seguito appunto allo scoppio di questo focolaio c'è stato un tentativo di rivolta che è stato insomma represso. Questo per dire che appunto la situazione non è assolutamente risolta, e oltre al Covid ci sono tantissime altre problematiche che riguardano la sanità, perché avere accesso a visite mediche, visite specialistiche e anche le più banali cure è un'impresa davvero ardua. Ed è quello diciamo il motivo per il quale le persone si sono ribellate e continuano a dire che la situazione non, appunto, che la gestione sanitaria non funziona, niente è cambiato, non ci sono state misure di prevenzione, non vengono curate le patologie. E di questo diciamo ha parlato anche il collettivo Olga, pubblicando un opuscolo a luglio. Olga sta per "È ora di liberarsi dalle galere" e ha scritto questo opuscolo intitolato "Cambiamenti in carcere dall'inizio della pandemia" e volevo appunto condividere un estratto in cui raccontano proprio lo stato della sanità in carcere. Dal 1 aprile 2008 la salute delle persone detenute è divenuta formalmente una competenza del Servizio Sanitario Nazionale. Dall'ultimo rapporto dell'Associazione Antigone si legge che nel 2019 c'era un solo medico di base in ogni carcere ogni 315 detenuti, per un totale di 1.100 medici di base e di guardia nei circa 200 istituti di pena italiani. Il 70% dei medici è precario. In alcune realtà manca addirittura il medico di base. L'esperienza della detenzione è già di per sé un rischio per la salute, per le condizioni degradate di strutture, celle e spazi comuni, per il sovraffollamento e l'elevato turnover delle persone detenute e quindi per il maggiore rischio di contrarre malattie infettive. Occorre tenere presente che le condizioni di vita negli istituti di detenzione, particolarmente inadeguate per affrontare una crisi pandemica di questa portata, possono agire come fattori altamente stressanti e aggravare una situazione già critica a causa dell'isolamento forzato in un contesto di coabitazione altrettanto forzata. Le condizioni sanitarie in carcere sono pessime da ben prima della pandemia, ma ora dentro come fuori le patologie che richiedono interventi rapidi per non peggiorare restano pericolosamente ignorate, per non parlare della prevenzione, ormai dimenticata. Nel report carceri primo semestre 2019 si legge che va evidenziato il proliferare di gravi patologie, una vera e propria emergenza sanitaria che coinvolge tutti coloro che vivono e lavorano in carcere. L'assistenza sanitaria è negata quasi dovunque e per i ricoveri urgenti in ospedale spesso non vi è possibilità di effettuare le traduzioni. I casi di mancato soccorso sono innumerevoli all'interno delle carceri. Dal rapporto di Antigone sul 2020 risultano visitati 44 istituti e rilevano che il 36,81% dei detenuti è sottoposto a una cura psichiatrica. In molti casi i reparti psichiatrici diventano sezioni dove ci si limita alla cura farmacologica, senza nessun tipo di riabilitazione. Le REMS, strutture per persone non imputabili per l'esecuzione delle misure di sicurezza, vengono istituite quando per legge si dispone la chiusura degli OPG, gli ospedali psichiatrici giudiziari. Sono 32 su tutto il territorio nazionale, attive dal 2015 e ospitano poco meno di 600 persone. Nei CPR l'assistenza sanitaria, se così si può chiamare, è invece affidata all'ente gestore, con conseguenti gravissime carenze. Non ci sono intese con prefetture e ASL per garantire ai reclusi l'accesso ai servizi. Ecco, questo era quindi un breve estratto dall'opuscolo scritto dal collettivo Olga, Cambiamenti in carcere dall'inizio della pandemia. Leggendo soprattutto le ultime righe non può non tornarci in mente quello che è successo qualche giorno fa rispetto al reparto psichiatrico del carcere di Torino, a tutta l'attenzione che è stata sollevata. Il reparto era stato chiuso, ma ecco una riflessione che ci viene, che diciamo si dà. Queste situazioni vengono purtroppo sempre viste come dei luoghi, diciamo delle situazioni isolate. Appunto è stata sollevata tutta questa indignazione dall'approfondimento giornalistico per le condizioni appunto disumane delle persone recluse, poco si dice sul fatto che non è l'unico caso, che ce ne sono tantissimi altri, che spesso appunto di queste situazioni non sappiamo nulla e che in realtà appunto la gestione di base è problematica, anche perché appunto queste persone adesso sono state trasferite, ma sempre trasferite in strutture in cui appunto sono detenute e in cui la cura rimane una cura soltanto farmacologica, e la detenzione non può certamente aiutare in questi casi. E io mi fermerei e lancerei un altro
ascolto
pezzo.
Dai.
Sì, eccoci qua di nuovo su Radio Onda Rossa, Silenzio Assordante, e volevamo continuare cercando di condividere una lettura di una bozza di circolare del DAP, del Dipartimento d'Amministrazione Penitenziaria, data da 12 ottobre, sperando di non annoiarvi troppo, proviamo un po' ad andare avanti. E questa bozza di circolare riguarda il regime, il circuito di media sicurezza e titola appunto Direttive per il rilancio del regime penitenziario e del trattamento penitenziario. Ora volevo fare un piccolo passo indietro prima poi di condividere un po' questa lettura rispetto a quello che è il tema dei circuiti differenziati, perché poi è funzionale anche ad interpretare un pochino quello che è il messaggio insito dietro questa circolare stessa. Sappiamo che grazie a una circolare del DAP stesso del 93 ad un certo punto vengono ad essere normativizzati i circuiti differenziati che si dividono appunto tra alta sicurezza, media sicurezza e circuiti a custodia attenuata, e sostanzialmente si finisce in uno di questi circuiti in funzione del reato commesso o della pericolosità che poi la persona detenuta in qualche modo ha all'interno della vita carceraria, no? E non basta questa suddivisione, perché poi nel 2009 addirittura anche lo stesso circuito di alta sicurezza va ad essere ulteriormente differenziato tra AS1, AS2 e AS3. E sostanzialmente questa differenziazione viene fatta proprio per dividere quello che è il corpo della popolazione detenuta e in qualche modo smembrarlo, e viene in qualche modo questo processo ad essere attuato proprio in un momento in cui all'interno delle carceri venivano portati avanti processi di rivolta tanto all'interno delle carceri quanto fuori le carceri stesse, no? Quindi per andare ad intaccare qualsiasi relazione di solidarietà che all'interno delle carceri stesse ci stavano e tanto invece tra dentro e fuori, ad un certo punto si dà avvio a questa differenziazione del sistema carcerario. Oltre alla differenziazione, quindi alla separazione delle persone detenute e quindi alla frattura di qualsiasi tipo di relazione che all'interno del carcere stesso ci poteva essere, si dà avvio a questa sorta di divisione tra buoni e cattivi, no? E soprattutto ad un tipo di relazione che passa attraverso la punizione oppure il premio. Quindi se tu praticamente vieni incasellato e categorizzato come persona detenuta tra mille virgolette buona, puoi acquisire dei premi e vai e ti muovi in quella direzione, altrimenti quello che ti aspetta è una serie di punizioni e in qualche modo di isolamento. E lo Stato ha capito bene dopo 20 anni, 30 anni di sperimentazione che sostanzialmente questo processo ha abbastanza funzionato, e quello è la direzione che poi queste circolari, ma probabilmente la riforma stessa Cartabia quando va a parlare ad incidere sul tema della giustizia riparativa appunto diceva ha capito qual è la direzione in cui deve tendere per disgregare la popolazione carceraria al suo interno. E probabilmente quindi pubblica questa sorta di circolare, questa bozza di circolare che mira ad un'ulteriore sostanzialmente differenziazione, questa volta però all'interno del circuito di media sicurezza stesso. Il circuito di media sicurezza è quello all'interno del quale confluiscono la maggior parte delle persone carcerate. Ora, con questa circolare in realtà, un po' come si era capito prima, non è che avviene nulla di nuovo, però quello che è il passaggio che viene fatto è quello di aspirare ad una omogeneizzazione e unitarietà del disciplinamento carcerario per quanto riguarda i circuiti di media sicurezza a livello nazionale. E questa omogenizzazione è basata appunto, come accennavo prima, su una differenziazione delle varie sezioni che si trovano all'interno del circuito di media sicurezza stessa. Ogni sezione sostanzialmente avrà delle caratteristiche diverse ed ogni persona detenuta verrà inserita all'interno di una sezione piuttosto che un'altra, rifacendosi ad una logica che è quella di un percorso rieducativo che spetterà ad ogni persona detenuta, e questo percorso sarà fatto, un po' come dicevamo prima, di progressione o regressione. Sostanzialmente, se dimostri di essere una persona privata della libertà, una persona prigioniera, una persona detenuta che rispetta in qualche modo le leggi che gli vengono imposte all'interno del sistema carcerario stesso, potrai progredire all'interno di questo percorso, altrimenti inizierà a fare dei passi indietro. Quindi, un po' come accennavamo prima, l'obiettivo di questa circolare è creare ulteriore disgregazione, è sicuramente quello di andare ad incidere su una progressiva individualizzazione della pena e sicuramente su un discorso legato al fatto che l'unico responsabile, l'unica persona responsabile del fatto che si è finiti là dentro sia la persona detenuta stessa. È responsabile perché è lui che ha commesso, lui o lei, per aver commesso il reato, si in qualche modo deresponsabilizza magari invece uno Stato, un sistema che, creando emarginazione, sfruttamento, repressione e miseria, crea le condizioni affinché poi invece queste persone all'interno del sistema carcerario in qualche modo vadano ad inserire. E appunto, come dicevo prima, qualsiasi responsabilità a questo punto spetterà alla persona detenuta, che abbassando la testa dovrà seguire questo cosiddetto percorso rieducativo e in qualche modo quindi espiare le proprie colpe, migliorare se stesso e fare dei passi avanti all'interno di questo, appunto, scusate la ripetizione, percorso stesso. Un percorso fatto di varie, articolato su varie sezioni. E ad un certo punto la circolare quello che fa è elencare queste stesse sezioni. Come dicevo, sono sezioni che in realtà già esistono all'interno del sistema carcerario, ma a questo punto la volontà, appunto, che dicevo, è quella di diffonderlo all'interno di ogni istituto carcerario. La circolare parla di una prima stanza, che appunto già esiste, che è una stanza per l'accoglienza, e all'interno del quale verranno inserite le nuove persone giunte. Non potranno stare più di 24 ore all'interno di questa stanza stessa. Quello che un po' fa ribrividire è poi la citazione del fatto che questa stanza debba avere un arredamento confortevole e adeguato. Ci chiediamo: confortevole e adeguato in che senso? Subito dopo, probabilmente, la circolare stessa ce lo spiega citando in maniera abbastanza anche superficiale il Piano Nazionale per la Prevenzione delle Condotte Suicidarie, no? E quindi sottolineando di essere consapevoli del fatto che il momento dell'ingresso è estremamente delicato per la persona detenuta, e quindi bisogna avere tutta una serie di accortezze. E già nell'incipit, quindi, sostanzialmente quello che si fa è dimostrare un po' che forse e probabilmente, anzi sicuramente, di rieducativo all'interno di questo percorso ci sarà veramente poco, se non invece i sentimenti, le sensazioni le emozioni che verranno generate già solo all'ingresso di queste strutture saranno tutt'altre. E dopo aver elencato quindi le caratteristiche di questa stanza per l'accoglienza, si iniziano a descrivere quelle che saranno le sezioni vere e proprie. E si parla delle cosiddette sezioni ordinarie, all'interno del quale verranno appunto offerte tutta una serie di attività, dovranno essere offerte per la persona detenuta e privata della libertà, tutta una serie di attività formative, culturali, artistiche e di intrattenimento, badate bene però con l'obiettivo di fare in modo che la persona privata della libertà aderisca alle regole che vengono imposte all'interno dell'istituto carcerario, stimolino queste attività un senso di compartecipazione comunitaria e diano avvio a dei percorsi di emancipazione per la persona detenuta stessa. Ora, questo percorso e queste in qualche modo trasformazioni che dovrebbero avvenire all'interno della vita della persona detenuta verranno ad essere giudicate da un'equipe che in realtà già esiste, ma che si aspira a sistematizzare all'interno di questa circolare, che è un'equipe di osservazione e trattamento, che in qualche modo sarà lì a giudicare se la persona detenuta avrà effettivamente fatto proprie quelle che saranno le norme che verranno imposte all'interno di questa prima sezione, che è quella ordinaria. Se così reputerà, verrà stilato un programma di trattamento individualizzato che la persona detenuta dovrà anche sottoscrivere. E questo programma di trattamento individualizzato in realtà quello che farà è andare poi a avviare la persona detenuta a o delle sezioni ordinarie a trattamento avanzato o a quelle che sono le sezioni ex articolo 32, dove sostanzialmente venivano inserite le persone che venivano giudicate pericolose per la vita dell'istituzione carceraria, perché aggressive o eventualmente perché potevano subire aggressioni da persone altre, e poi in qualche modo si citano queste sezioni di isolamento ex articolo 33, sezioni di isolamento in cui le persone detenute venivano ad essere inserite per motivi giudiziari, sanitari o disciplinari. Allora, praticamente se dicevamo appunto che è un percorso quello che la persona detenuta si trova ad affrontare all'interno dell'istituzione carceraria, e questo percorso, se all'interno di questo percorso la persona detenuta dimostra di avere portato avanti un impegno, e così viene citato all'interno della circolare, allora vuol dire che sarà stata una persona che avrà rispettato le regole del vivere civile e che avrà avuto una condotta disciplinariamente corretta, tanto nei confronti dell'operatore degli operatori penitenziari, quanto nei confronti dei compagni o delle compagne di detenzione. Allora a questo punto, come accennavamo prima, la persona detenuta verrà ad essere indirizzata nelle cosiddette sezioni ordinarie a trattamento avanzato o alle cosiddette sezioni o istituti a custodia attenuata, dove fino ad oggi sostanzialmente venivano ad essere inserite ad esempio donne incinta, donne con figli o figlie di età inferiore ai 3 anni, o per esempio persone definite tossicodipendenti. A questo punto la persona detenuta stipulerà questo famoso programma di trattamento individualizzato, dove prometterà di mantenere una condotta rispettosa delle regole, un comportamento attivo e partecipativo, e soprattutto prometterà di sottoporsi a ogni controllo necessario. Qui non viene assolutamente poi spiegato che cosa si intende per controllo e che cosa si intende per necessario. E ad un certo punto, se questo percorso andrà avanti a buon fine, se la persona detenuta avrà dimostrato di essersi responsabilizzata, allora questa stessa persona avrà accesso ad un lavoro esterno, a dei progetti di pubblica utilità o a delle forme alternative alla detenzione. Se invece così non fosse, la persona detenuta verrà ad essere indirizzata a quelle che dicevamo prima essere le sezioni ex articolo 32. Le persone detenute verranno ad essere inserite all'interno di queste sezioni se avranno delle sanzioni disciplinari, se riceveranno più sanzioni disciplinari, o se le sanzioni che verranno ad essergli affibbiate sostanzialmente saranno quelle maggiori di un semplice richiamo, no? O allo stesso tempo se le stesse persone avranno partecipato ad eventi turbativi per l'ordine e la disciplina della vita carceraria. E all'interno di queste sezioni ex articolo 32, dove finiranno questi soggetti che pericolosi per la vita carceraria, ci sarà un controllo in presenza della polizia penitenziaria e soprattutto, dicevamo, la presenza di questi operatori del trattamento e della professionalità e operatori del trattamento e delle professionalità sanitarie, perché dovranno appunto capire che tipo di problematiche avranno mai queste persone detenute, private della libertà, per far sì che si comportino in questa maniera. Quindi una patologizzazione continua delle persone detenute e sicuramente una totale responsabilizzazione delle stesse e una responsabilizzazione invece di un sistema che fa sì, grazie al cielo, che ancora qualcuno non abbassa la testa e cerca di ribellarsi a queste norme. E non so se andare avanti un altro pochino e mettiamo invece un piccolo stacco musicale.
Dai, perfetto, ottima scelta. Tra l'altro sono finite le vostre selezioni musicali e quindi a questo punto si torna ai miei pessimi gusti.
Stavamo appunto andando in conclusione parlando di questa circolare, di bozza di circolare in qualche modo fatta girare, pubblicata dal DAP a metà ottobre. Stavamo appunto concludendo dicendo che avevamo voglia di condividere la lettura di questa circolare stessa, proprio perché abbiamo ritenuto che fosse esplicativa di quello che era l'andazzo di e sicuramente la visione abbastanza ipocrita di una narrazione di un sistema carcerario che sembra che si vada addolcendo e ammorbidendo. In realtà poi è sempre lo stesso sistema che vuole reprimere, vuole separare, vuole mettere appunto le persone le une contro le altre, le vuole responsabilizzare e si vuole invece deresponsabilizzare. E niente, in realtà non aggiungerei altro, perché forse già ci siamo abbastanza dilungate su questa circolare, e passerei la parola a compagni.
Sì, io volevo riprendere in maniera molto veloce la questione della dei lavori di pubblica utilità, di utilità sociale, sui quali si potrebbe, insomma, aprire un capitolo gigantesco a parte, insomma, magari lo faremo, non oggi, però questi lavori, appunto, che sono sempre molto enfatizzati dall'amministrazione, dalla gestione, appunto, carceraria, così come dalle varie amministrazioni comunali, in realtà nascondono sfruttamento, perché la maggior parte delle volte sono lavoro gratuito. Dietro, appunto, la maschera del appunto dietro il, insomma, ricatto del ripagare alla società, rendere alla società qualcosa che è stato sottratto in passato, e sono progetti che tutt'oggi vanno avanti. Infatti, insomma, di questi giorni un articolo che ci parla della Vodafone che farà smaltire ai detenuti di bollate i cellulari usati, quindi sono appunto attraverso un po' queste formule green del riciclo, quindi progetti sui quali si punta sempre molta attenzione, che vengono poi narrati come una possibilità per i detenuti di appunto apprendere, acquisire nuove competenze, questo know-how che viene citato anche nell'articolo. Dietro queste competenze spesso c'è, appunto, lo sfruttamento, dietro il ricatto del apprenderai un lavoro che potrai diciamo fare una volta uscita dal carcere, per non rientrare, appunto, nel circuito criminale. E ma ne ricordiamo tanti altri, insomma, quello del 2019 che ha visto il Comune di Roma fare un accordo con Autostrade per l'Italia e il DAP. C'erano decine di detenuti che riparavano il manto stradale a Torpignattara, e passando là vicino si poteva vedere un dispiegamento enorme di blindati e di agenti della penitenziaria che in piedi guardavano delle persone lavorare. Insomma, anche tutto questo molto enfatizzato e molto pubblicizzato, ma dietro c'è, appunto, un informale ricatto e uno sfruttamento, e sono dinamiche che non appartengono purtroppo soltanto al circuito carcerario, ma anche, per esempio, che vedono coinvolte le persone richiedenti asilo nei centri di accoglienza, in cui, sui quali si gioca, insomma, un po' lo stesso ricatto. Però, per non ammorbarvi e, diciamo, concludere in maniera positiva, vorremmo tornare un pochino alle lotte delle persone detenute, perché nonostante tutto quello di cui abbiamo parlato, le persone continuano a lottare, e vi abbiamo raccontato della tentativo di rivolta che c'è stato a Taranto in seguito all'esplosione, insomma, in seguito a un focolaio di Covid. E adesso volevamo leggervi una lettera che hanno scritto i detenuti del carcere di Torino.
La popolazione detenuta presso la casa circondariale di Torino, con il presente comunicato, dichiara l'astensione dal vitto fornito dall'amministrazione penitenziaria a partire dal 17 al 23 dicembre 2021. Una pacifica dimostrazione di dissenso con l'intento di riportare l'attenzione sulla necessità di un decreto carcere e della concessione della libertà anticipata speciale estesa a tutta la popolazione detenuta. Alla retorica delle buone intenzioni, il governo risponda con fatti concreti anche per noi cittadini reclusi. Se il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni, come sosteneva Beccaria, a distanza di secoli in Italia il dissenso di umanità, legittimità e legalità sembrano essersi fermati lontano dalle sbarre. La pandemia ha acuito anche problematiche, ma neppure l'attuale governo ha preso una posizione netta per riportare nelle prigioni dignità e buonsenso, oltre ai diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione italiana ed europea. In primis il diritto ad una vita degna e alla salute fisica e psichica di tutti gli occupanti. Il nostro sciopero del carrello va a sostegno di tutte le voci detenute inascoltate. Sostiene le proposte fatte dal garante territoriale e di quello nazionale. Soprattutto sosteniamo e siamo grati alle associazioni che si occupano dei nostri diritti.
Questa arriva dal carcere di Torino. Tra l'altro, insomma, appunto, l'avete detto in apertura, è un carcere al centro anche dell'attenzione mediatica, Nel frattempo si sono riaccesi anche i riflettori su quello che è il centro di espulsione di Torino, dove in un solo giorno ci sono stati sei tentativi di suicidio, ma sono racconti che invece chi è attento, insomma, sulle condizioni di detenzione, di difficoltà, i tentativi anche per liberarsi da quelle gabbie comunque vanno avanti da anni, tra l'altro criminalizzati dagli stessi giornali che hanno dato spazio invece a queste notizie con clamore. Immaginiamo il ruolo di un Fatto Quotidiano nel tenere aperte sempre più carceri in questo paese, eppure quando si parla del clamore di qualche notizia si accendono i riflettori per poi ovviamente rispingersi, perché vorrei ben vedere se questo comunicato da parte dei detenuti del carcere di Torino lo troviamo con la stessa attenzione sugli stessi giornali, ecco. Scusate se mi sono permesso.
Noi insomma parlando di carcere e soprattutto anche di differenziazione, di riforme, non può non tornarci in mente Salvatore Ricciardi, che è stato un nostro compagno e con il quale insomma abbiamo portato avanti lotte e riflessioni su queste tematiche, e quindi ci faceva piacere insomma ricordarlo e che in qualche modo partecipasse anche lui a questa puntata. E vorremmo quindi condividere con voi un brano che abbiamo scelto da il libro Cos'è il carcere? Vademecum di Resistenza, che ha scritto qualche anno fa.
Un tempo i media ignoravano la galera, la citavano solo nella cronaca nera, rallegrandosi quando un delinquente veniva arrestato e sbattuto dentro. Oggi invece i media della galera ne parlano, e non poco. Intervistano esperti, analizzano dati, espongono progetti di riforma. A tratti sembra che il carcere tutti lo vogliano migliorare e ne discutono e si commuovono a denunciarne le brutture. Dicono che va riformato perché non rispetta i diritti, che va riportato nella legalità, che va umanizzato, che le pene dei detenuti devono essere buone. Queste persone caritatevoli, spesso raggruppate in associazioni, chiedono al governo e al ministro di turno un sacco di cose: lavori di pubblica utilità, risarcimenti, riconciliazione, perfino strumenti di formazione lavoro che aiutino i detenuti a inserirsi nella società senza amarezza. È scritto proprio così nel protocollo Ministro Giustizia Reggio Emilia. Ma queste brave persone amano davvero i carcerati? In realtà la grande maggioranza di costoro vogliono che il carcere continui ad esistere, che quando un carcerato si allontana da quelle mura non gli scagli contro ogni maledizione. Perché questo improvviso interesse per il carcere? Non so. Posso supporre che, non potendo parlare delle grandi questioni economiche, sociali e internazionali, perché le decisioni al riguardo vengono prese altrove, non rimane altro che parlare di questi problemi. O forse per una sorta di temore recondito per la possibilità che le carceri esplodano di nuovo. Si parla e si parla, ma cambiamenti concreti non se ne vedono. Basti l'esempio di quelle detenute che sono ancora costrette a tenere in galera le proprie creature appena nate, se vogliono continuare ad abbracciarle, coccolarle, allattarle. Che cosa vuol dire umanizzare le pene? Se pena significa sofferenza, è come dire: vi faccio un po' meno male. La sofferenza che vi imponiamo sarà una sofferenza più umana. Ma qual è il grado di sofferenza umanamente sopportabile? C'è una soglia di sofferenza inflitta ad altri che si può ritenere umana? In base a quali criteri si pretende di stabilire un livello di sofferenza umanamente accettabile, sopportabile, quasi piacevole? Chi può arrogarsi l'autorità di stabilire la soglia della pena umanamente accettabile? Possibile non si capisca che la percezione della sofferenza è un fatto soggettivo? Quanto sia accettabile una sofferenza lo può decidere solo chi la subisce. ciascuno ha un suo limite che non è misurabile. Dunque, umanizzare la pena è un'espressione senza senso.
Chi è stato detenuto di lungo corso ascolta tutto questo argomentare con una sensazione di estraneità e di distacco, non capisce il senso di quelle parole. Cosa vuol dire riportare il carcere alla legalità? Quale legalità? Le leggi esistenti sono nel loro insieme la legalità, se no che altro sono? Anche il TULCS, testo unico leggi di pubblica sicurezza del 1931, redatto dalla cerchia di esperti fedeli a Mussolini, così come il codice penale entrato in vigore nel 1930, sono la legalità. Proprio quella legalità che noi abbiamo volontariamente trasgredito perché non volevamo subire la vita che quella legalità ci imponeva, a cui dovevamo rassegnarci, né ieri né oggi. Quelle leggi non corrispondono all'idea e al desiderio di una società che vogliamo vivere, per noi e per tutti gli altri. Abbiamo fatto cose non previste dalle leggi, vietate, illegali, per interrompere la ripetizione di significati stabiliti, per dare una spinta alla modificazione delle regole in senso più includente e aperto. Perché ogni pensiero critico, ma anche ogni pensiero in sé, si sviluppa fuori della legge, altrimenti è qualcosa di stagnante, non è un pensiero. Bisogna reinserirsi tramite il lavoro, dicono, ma se il lavoro lo cercavi prima e non lo trovavi, oppure quello che trovavi faceva schifo e per questo ha infranto la legge, che si fa? Si ricomincia da capo? Istituzioni locali, associazioni e cooperative si affannano a progettare lavori per i detenuti, perché, dicono, col lavoro, una volta usciti, non si torna a delinquere. Ma mi domando, tanto entusiasmo per l'inclusione sociale e lavorativa per chi finisce in carcere, perché non lo si mette in pratica prima che quei ragazzi costretti alla disoccupazione si rivolgano a pratiche extralegali? La volta precedente, uscendo dal carcere e girando per la città, ho visto processioni di persone affollarsi a ogni sportello, processioni non lunghissime, ma di messe. Vedere quella teoria di persone trascinare i piedi lentamente, con i volti rivolti a terra, agitati ma passivi, mi pareva la marcia forzata di un esercito vinto, e forse lo era. Da alcune parti si propone di portare il diritto in carcere, ma così si incarcera il diritto e non avremo un diritto dei carcerati, ma un diritto incarcerato. Non bisogna subire l'inganno dell'eternità. Ogni cosa avviene in un certo tempo, poi passa. Passano le idee, le passioni, gli imperi e le nazioni. Tutto è in movimento e legato al suo tempo. Anche il carcere passerà e balleremo sulle sue macerie.
Allora, grazie per aver scelto le parole di Salvatore Ricciardi per questa prima trasmissione insieme. Per la radio è tanto importante e manca un sacco il punto di vista lucido delle sue trasmissioni, di come ha partecipato alle lotte insieme a tutte e tutti noi. Quindi grazie ancora. E voi volete aggiungere altro? No? Allora facciamo così, ci ascoltiamo un po' di musica e poi ricordiamo un po' l'appuntamento di domenica, perché e per come.
Best educated, best equipped, best prepared, troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight.
Your heart, cause I know you got soul.
Nothing is this
pain. Hey. Listen, if you're missing y'all, swinging while I'm singing.
Hey.
Giving what you're getting, knowing what I'm knowing. While the black band's sweating in the rhythm I'm rolling. Gotta give us what we want, gotta give us what we need.
Hey.
Our freedom of speech is freedom of death. We got to fight the powers that be. Fight the power. Fight the power. Fight the power.
the major talk. From the heart, it's a start, a work of art to revolutionize, make a change, nothing strange. People, people, we all the same, no, we're not the same, cause we don't know the game. What we need is awareness, we can't get careless. You say, what is this? My beloved, let's get down to business, mental self-defense of fitness. The rest is show.
You got to go for what you know.
To make everybody see, in order to fight the powers that be. Fight the power. 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 Fight the power.
Fight the power.
We got to fight the powers that be.
Allora bene, di nuovo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, questo è Silenzio Assordante, una puntata che in buona parte è stata condotta dall'Assemblea Parenti e Solidali delle Persone Detenute, e se vi va, dato che è stato l'esordio di questo approfondimento, la volontà insomma di lanciare anche un appuntamento previsto per domenica mattina, se vi va ricapitolate dove, quando e perché, dato che è legato anche al giorno successivo.
Certo, allora l'appuntamento che lanciamo è per questa domenica alle ore 10 nel parchetto in Via Elena Brandizzi Gianni, davanti ai cancelli, insomma alle sbarre della sezione maschile, e ci ritroveremo lì con il microfono, insomma, che sarà aperto per fare i saluti, interventi, insomma portare in musica in qualsiasi modo, essere vicine e vicini insomma alle persone detenute, e quindi lanciamo sempre un appello a chi ha i propri cari, amici e amiche in carcere a partecipare, perché è davvero un momento di comunicazione diretta e, con loro. E questo appuntamento di domenica, appunto, oltre che come momento che ogni tanto insomma ci piace costruire per comunicare con chi sta dentro e chiedere anche appunto com'è la situazione, visto che le notizie sappiamo bene che arrivano sempre molto spesso tramite il filtro della polizia penitenziaria, è anche per essere solidali con chi andrà a processo, i 46 che andranno a processo lunedì nell'aula bunker di Re Bibbia. Non è la prima, ma insomma ci sono state già una serie di udienze del processo di primo grado che vede appunto 46 persone accusate di reati tra i quali violenza, devastazione e saccheggio per le rivolte del marzo 2020, quindi insomma più di un motivo per partecipare, quindi vi aspettiamo domenica alle 10.
Una situazione, quella delle carceri, tutt'altro che risolta, non solo perché ci sono processi in corso che riguardano davvero centinaia di persone detenute che hanno scelto di lottare per non morire contagiati in celle sovraffollate, ma perché la questione contagio non è assolutamente risolta. A Taranto, per esempio, ci ritroviamo con un carcere con già 46 persone positive al Covid, quindi un vero e proprio focolaio. Ci sono stati anche momenti di protesta proprio l'altro ieri in quel carcere, in una città che già da due settimane ha avuto un picco di contagi. Però quando si parla del carcere, cioè lo Stato è il primo negazionista sul Covid e ha sempre cercato di silenziare il problema, anzi ogni volta che sono nati dei focolai è stata sempre negata questa faccenda. Anche Re Bibbia è stato a più riprese focolaio, sia la sezione maschile che quella femminile. Dunque resta Il miglior modo per sapere quello che avviene nelle carceri, quello di stare fuori dalle mura, proprio per sentire la voce diretta delle persone detenute e delle persone che vanno a colloquio e hanno i propri affetti lì dentro. Silenzio Assordante conclude un po' anticipatamente la puntata di questa settimana, torna venerdì prossimo alle 16 in punto. Ve lo diciamo già, iniziate a un po' scalmanarvi, perché lunedì sono pronte belle calde le scarceranda con il quaderno allegato, e soprattutto iniziate a far girare la voce in città ma anche ovunque, perché il 31 dicembre si sta ancora davanti il carcere di Re Bibbia, con un appuntamento che non è una celebrazione, è il miglior modo per salutare un anno di lotta e iniziarne un altro insieme. Quindi ancora giusto qualche musichetta, poi vi lascio all'automatico che lo preferite rispetto a me. Dagli sempre un saluto a chi è privato e privata della libertà.
Ciao. Ciao.